Fall into big savings, all in the Kroger app.
Get 3-pound packs of juicy Kroger red, green, or black seedless grapes for $3.99 with your card and a digital coupon. Then get 1-pound packs of flavorful Private Selection 80% Lean Angus ground chuck for $4.99 each with your card.
Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci in live anche questa mattina. Salutiamo Lorenzo e Fabrizio che sono arrivati rispettivamente secondo e primo, così per giocare. Salutiamo ovviamente chi ci ascolta online, chi ci ascolta offline su YouTube e sul podcast che poi Omar riprende su Fantascientificast. Seconda parte sulle nane bianche, decima parte degli oggetti compatti. Le prime 8 parti erano sui buchi neri, adesso vediamo un po' altri oggetti compatti, comunque nel loro molto interessanti. E appunto ieri la nana bianca l'avevamo trattata più dal punto di vista astrofisico, adesso l'idea era un po' di vedere i motivi di fisica delle particelle che rendono questo oggetto così peculiare, il limite di Chandrasekhar che appunto fa sì che oltre nane bianche di 1,44 masse stellari non si possono avere, e il ruolo degli elettroni che appunto nel loro piccolo fanno tutto il lavoro. In realtà non è banale decidere dove fermarsi, perché tutto dipende dal perché gli elettroni tengono in piedi questa stella di 1,44 masse solari grande quanto la Terra. La tengono in piedi perché sono dei fermioni, ossia sono degli oggetti che hanno uno spin semintero, obbediscono alla statistica di Fermi Dirac. Tutte le particelle si dividono in fermioni e bosoni, appunto perché i bosoni obbediscono alla statistica di Bose-Einstein e sono particelle a spin intero, quindi in generale possono essere, se sono particelle elementari sono quelle che poi si ritrovano a essere i portatori della forza. Quello più comune è il fotone è un bosone e quindi ha appunto il gamma, che abbiamo trattato tante volte, ha spin 1 e porta la carica elettromagnetica. Poi ci sono il W più e meno e lo Z0 che portano la carica debole, poi insieme questi quattro fanno appunto tutto l'elettrodebole, il gluone che tiene insieme il nucleo e poi di recente il bosone di Higgs che è stato scoperto nell'LHC. Nell'album delle figurine ce l'ho, mi manca, su Wikipedia ovviamente questi sono stati tutti osservati, l'ultimo è stato appunto il bosone di Higgs. Notate che le masse cambiano molto, può essere un bosone massivo o non massivo, il fotone, il gluone non hanno massa e quelli che portano la carica debole sì, per quello che tra l'altro si spostano di poco, perché la massa è molto grande, si spostano di pochissimo, e il bosone di Higgs ha una massa enorme. Appunto nell'album mi manca il gravitone. Il gravitone sarà molto difficile trovarlo, perché è la versione quantizzata dell'onda gravitazionale, del campo gravitazionale, ed è molto molto piccolo, massa zero, ma comunque gli effetti sono gravitazionali, quindi sarà molto difficile trovarlo. Vale la pena dire che i bosoni sono anche particelle composte, l'importante è che abbiano appunto spin 1, cioè tutto quello che definisce se sei uno o l'altro è se il tuo spin è intero o semintero. E appunto ci sono anche oggetti composti di un quark e un antiquark che possono avere spin 0 o spin 1 e quindi possono sono particelle composte ma che possono appunto avere spin intero, come anche per esempio l'elio superfluido che è l'elio 4. Il termine bosone è stato coniato appunto da Paul Dirac in onore di Bose. I fermioni, che sono gli elettroni quelli che ci interessano di più per la questione delle nane bianche, obbedisco alla statistica di Fermi-Dirac, sono particella spin semintero e quindi questi qui oscurati sono i bosoni che abbiamo visto prima, in realtà sono tutte le particelle elementari essenzialmente, tutte quelle che fanno la materia. Il più famoso è l'elettrone, ma i quark up e down sono quelli che a 3 a 3 fanno i protoni e i neutroni, quindi il 90% della materia che conosciamo, poi la materia oscura è tutta un'altra storia, è fatta di protoni ed elettroni. I muoni sono quelli che si trovano nei raggi cosmici, questi sono tutti i fratelli pesanti degli elettroni, ma alla fine della fila sono come gli elettroni, e questi sono i neutrini che servono per salvare i numeri quantici. E questi sono i quark più pesanti, perché sono 3 e 3, 6, e questo 3 e 3, 6, non lo sa nessuno, boh, valla a salire. Salutiamo anche Antonio, Rosa e Marco. Appunto, possono essere fermioni anche oggetti composti. L'elio 3 è un fermione, mentre l'elio 4 è un bosone. L'elio 4 è superfluido, l'elio 3 no. La statistica, in realtà tutto è legato alla questione della statistica, ossia quark fa rima con Mark, no, perché quark è quark, Mark sarebbe mork, dice Francesco. La statistica dice come questi qui si possono distribuire, e al di là della formula che non è importante, quello che è importante è che qui c'è un più per i fermioni e qui c'è un meno per i bosoni, e questo segno qua è appunto vive la difference, perché è quello che fa sì che i bosoni possono stare tutti nello stato basso, quindi li potete mettere tutti insieme tipo un bel gregge di pecore. I fermioni no, dice no, io voglio stare da solo, voglio avere il mio numero quantico, non tollero che nessun altro abbia il mio stesso numero quantico, e quindi per esempio vediamo tra pochissimo nell'atomo, posso avere spin su e spin giù due nello stesso orbitale atomico, ma non più di due, perché ognuno deve avere il suo numero quantico. Sempre in termini di statistica, questo non è che spiega perché, questo spiega come sono fatti. Se uno va a vedere la funzione d'onda della meccanica quantistica, le particelle a spin intero, cioè i bosoni, la funzione d'onda, se scambi due qualunque particelle, non cambia la fase, mentre se scambi due particelle dei fermioni viene fuori un segno meno. Questo perché se lo fai due volte devi tornare più, e quindi puoi fare più oppure meno più e ritorni al punto di partenza. E queste sono tutte caratteristiche della meccanica quantistica e della statistica, ma in realtà perché? Perché è una cosa complicatissima che non, Feynman dice, io non lo so fare, non ve lo so spiegare semplicemente. Feynman, questo è preso dal libro sulle stelle che vi faccio vedere tra poco, spina e statistica, perché il punto è essenziale che la statistica e l'essere fermione o no, perché è legata al fatto che c'è spin intero o semintero. In teoria, se uno immagina lo spin, vabbè, è sbagliato, ma dal punto di vista quantistico è un po' come puoi ruotare. Se sei a spin un mezzo, puoi ruotare in verso orario o antiorario, se hai spin intero uno, puoi stare su, giù o orizzontale, grosso modo. Appunto, è un modo per immaginarsi, in realtà ci sono formule quantistiche che le scrivono bene, ma perché questa è legata alla statistica? Lui dice, questo è uno dei pochi punti della fisica dove c'è una regola che può essere detta in maniera molto semplice, ma per la quale nessuno ha trovato una semplice e facile spiegazione. La spiegazione giace molto profondamente nella meccanica quantistica relativistica, e questo probabilmente, questa è la parte importante, vuol dire che non abbiamo una completa comprensione del principio fondamentale che è coinvolto. Per il momento Stacce, non era romano, ma insomma se fosse stato avrebbe detto Stacce, dovrete semplicemente tenerlo come una delle regole del mondo. In realtà c'è la dimostrazione, però la dimostrazione è molto molto complicata ed è legata al fatto che deve essere invariante per trasformazioni di Lorentz, ossia in relatività a seconda della velocità, e quindi in un caso viene fuori che questi si escludono, nell'altro caso no. Ma è molto interessante, perché due cose che in teoria non c'entrerebbero assolutamente niente sono intimamente legate, e il loro legame così intimo è quello che poi determina quello che potete fare con un tipo di particelle o con l'altro. Addirittura potete fare una stella di fermioni, ma non una stella di bosoni. A grandi pressioni, a grandi temperature, questo è quello che succede, ossia se aumenta la pressione lo raffreddate, questo classico ignorato fondamentalmente dice che più aumenta la temperatura più aumenta la pressione, perché quelli si agitano, va bene, però in realtà è più interessante percorrerlo nel verso opposto, ossia se voi state raffreddando il vostro elio superfluido, l'elio 4, questo qui via via che diminuisce la temperatura diminuisce la pressione, e poi alla fine può andare appunto a temperatura uguale a zero, e a pressione zero, ossia vuol dire che tutte le vostre particelle vanno, non si agitano, perché la temperatura sta diminuendo, quindi l'agitazione termica sta andando a zero, non si agitano, vanno tutte nello stato stazionario, tutte a zero, tutte insieme, tutte felici e contenti, perché possono avere tutte lo stesso numero quantico. Per questo che potete fare l'elio superfluido, vediamo se c'è, dovrei aver messo, eccola qua, per questo potete fare l'elio superfluido. Qui c'è un video bellissimo di come l'elio superfluido c'ha la supercapillarità, tutta una serie di comportamenti legati al fatto che questo qui, che è un materiale macroscopico, è elio, quindi sono quattro nucleoni, due protoni e due neutroni, si comporta appunto come un superconduttore, va bene, ma anche come appunto un superfluido, proprio perché è un bosone che può collassare. Lo stesso vale per il laser. Voi potete fare il laser perché voi potete mandare tutte le particelle in questo caso di luce, tutti i fotoni, tutte nella stessa direzione, tutte con la stessa fase, tutte insieme, nessuno protesta, perché appunto come un gregge di pecore gli dite andate, vabbè le pecore in realtà fanno come gli pare, però un gregge di pecore ordinato gli dite andare in questa direzione, loro dico sì sì andiamo, non c'è problema. Invece i fermioni, quelli a spin semintero, dicono no, insomma un momento, parliamone, se tu stai abbassando la temperatura io non voglio avere lo stesso numero quantico di quell'altro, io non ci sto, non devo avere un numero differente, e quindi non possono andare tutti a zero, ce ne sarà uno o due che vanno a zero come agitazione termica, ma quel numero quantico, quell'occupazione, quello spazio, quell'energia è già occupata da questi due elettroni, e quindi i successivi due dicono no, ma qui occupati non ci voglio stare, voglio stare da un'altra parte, e quindi stanno all'energia più alta, e alla fine, quindi tanti più elettroni avete, tanto più alta è la vostra pressione, ma c'è comunque una pressione minima legata al fatto che voi avete un certo numero di elettroni e che questi ognuno deve avere un suo numero quantico differente, quindi un suo livello di fermi differente, perché appunto non vogliono stare come gli altri, come le pecore dei bosoni. Senza dover andare a temperature basse, questo è quello, ciao Luca, questo è quello, ciao anche Bodhisattva, questo è quello che succede con gli orbitali atomici e nucleari, praticamente la stessa cosa, però facciamo quelli atomici che è più semplice. Perché abbiamo gli atomi con tutti gli elettroni che stanno in orbitali sempre più grandi e così via? Perché ognuno degli orbitali può essere occupato al massimo da due elettroni. Se abbiamo l'idrogeno, loro stanno in onda S, cioè quella sferica, e ce n'è uno solo, quindi sta là e nessuno gli rompe le scatole. Quando vado a fare l'elio, ne ho due di elettroni, uno a spin su e uno a spin giù, ma stanno tutti e due in onda S e hanno quindi numeri quantici differenti, perché è vero che l'onda S è il numero quantico spaziale dove è localizzato, però uno sta a spin su, l'altro sta a spin giù, non c'hanno nessun problema. Il terzo dice no, questi qua è già pieno, non voglio saperne niente, va a occupare l'orbitale S più grande e di nuovo ne potete mettere due e quindi ne fate quattro e poi andate in onda P, poi si mischiano e così via, ma fondamentalmente via che aggiungete elettroni, ogni elettrone non vuole stare nell'orbitale occupato da altri elettroni e quindi via via che li aggiungete vanno a orbitali più grandi e occupano un volume sempre più grande, per questo che poi gli atomi più grossi tendono ad occupare un volume più grande, dipende dal metallo, da come si collegano, ma insomma comunque sia gli orbitali atomici sono sempre più grandi. Questo lo stesso vale per gli orbitali nucleari, ma insomma non ci addentriamo lì, anche se è bello farlo, questo l'abbiamo già fatto. Veniamo a Chandrasekhar. Chandrasekhar era indiano e in realtà fu il primo a rendersi conto del limite di Chandrasekhar, ma prima del limite di Chandrasekhar, anzi no, facciamo il limite di Chandrasekhar subito. Lui disse va bene, ma data per buona tutta la densità del fatto che questi qui si comportano come fermioni, che in realtà era stato, l'ho messo male, dove sta? Era stato postulato, manca un tizio, che l'ho, aspettate un attimo, perché manca un tizio, Fowler, che era il primo ad aver postulato il fatto della meccanica quantistica, vabbè lo faccio vedere un'altra volta, il primo ad aver preso la statistica di Fermi-Dirac e ad averla applicata alle stelle, dicendo allora le stelle molto piccole probabilmente sono legate al fatto che chi supporta, chi tiene in piedi tutta la baracca è proprio la pressione degli elettroni, che come nell'atomo io ne metto 10 alla 50, un numero immenso, qui nell'atomo io ce ne ho 10, 20, 30, 50 elettroni, nella stella di neutroni, nella stella della bianca ce n'ho 10 alla 50, cioè una massa pari al sole di elettroni, quindi un numero enorme, e questi occupano un volume e un gas. Chandrasekhar fu il primo a dire guardate che però più di tanto non potete farlo, perché altrimenti questa si schiaccia talmente tanto e vanno tutti nello stato fondamentale e avete una singolarità.
lasciamo perdere la formula, comunque quello che è interessante della formula che trae Chandrasekhar, e la trae utilizzando appunto la descrizione dei fermioni come particelle relativistiche, è legata al fatto che tutti questi numeri qui sono tutte grandezze naturali, cioè è una costante, sono tutte costanti fisiche, vabbè, c'è pi greco, c'è la costante di gravitazione universale, la costante di Planck, la velocità della luce, poi il fatto che la 3,5 viene dalla statistica, non è importante. Omega 0 è un numero 2, qualcosa, che essenzialmente descrive il fatto che voi avete l'oggetto in una forma sferoidale. Poi c'è la massa molecolare per elettrono, sia se è fatta di carbonio o di ossigeno, quindi la massa media, e la massa dell'idrogeno. Quindi sono tutti oggetti, tutti numeri che sono fondamentali di questo universo. Magari cambiate universo, vi cambiano i numeri, ma in questo viene fuori questa cosa qui e vi viene fuori 1,44 masse solari. Come dice Wikipedia, e se dice Wikipedia sarà giustissimo, boh. Però quello che è interessante è che, vabbè, radice di H tagliato C su G è la massa di Planck, quindi in realtà poi, grosso modo, se togliete tutti questi fronzoli qua, viene fuori che il limite di Chandrasekhar è esprimibile in termini della massa di Planck, che è un numero gigantesco, e della massa dell'idrogeno, che è il nucleone più piccolo. Quindi è interessante che viene questo oggetto qua, la massa di Planck al cubo diviso la massa dell'idrogeno al quadrato. Salutiamo anche Tania e andiamo a vedere appunto come si arriva a questo 1,44. 1,44 viene dal fatto che voi, più sempre dall'equazione di Chandrasekhar, quella del limite, ma lui l'ha fatta per varie masse, più andate ad aggiungere massa, quindi la stella può essere, non è che tutte le stelle, queste sono espresse in masse solari, quindi il Sole c'ha uno e quindi si andrà a collocare qua, lontano dalla massa del limite di Chandrasekhar, e vi saluti felici e contenti. Potete avere anche stelle più piccole, più leggere, e anche qui hanno masse differenti, anche 0,7, 0,5 e così via. Scusate. E però la cosa interessante è che più aumentate la massa in una nana bianca, che appunto anche il Sole diventerà una nana bianca, nel caso del Sole diventerà una nana bianca con 7 per 1000 di raggi solari, più o meno è come la Terra. E più la vostra stella, paradossalmente, più la vostra stella è leggera e più è grande, perché la massa, la pressione degli elettroni tiene la massa degenerata, ricordiamoci che è una massa degenerata fatta di elettroni e di nuclei, che però sono compressi 1000 volte di più che nelle stelle, nella normale materia nucleare. Infatti abbiamo un fattore 1000 dal Sole alla Terra. E però questa pressione e la gravità fanno, è sempre un gioco di gravità contro pressione, in questo caso la pressione è la pressione degli elettroni, che non vogliono stare tutti nello stesso stato, e questo qui tiene il raggio più grande. Quindi più è leggera è l'oggetto, più grande è la massa, e appunto si va dall'ordine del, qui si va a zero, quindi avete la singolarità, ma questo non lo raggiungete, dal 5, 4, 1 per 1000 fino al 4%, quindi c'è un fattore 10 anche di più. Che succede? Che il gas di elettroni, questi elettroni che stanno, appunto, sono una quantità enorme, 10 alla 50 elettroni, li potete considerare come un gas, paradossalmente, perché sono liberi di muoversi nella stella, paradossalmente, in realtà sono congelati, ma insomma, li potete considerare come un gas super raffreddato, che può muoversi o alla velocità della luce o non alla velocità della luce. In realtà vedremo tra pochissimo che verso il centro della stella si muove alla velocità della luce, lontano dal centro si muove in maniera non relativistica. Però il calcolo esatto per quello che succede via via che aumentate la massa è quello del gas di Fermi relativistico, e quindi arrivate a questo limite qui, sopra cui avete una singolarità, tipo quella che poi vi fa cadere nel buco nero, ma in realtà causata da un altro fenomeno. L'avevamo detta anche ieri nel facendo vedere appunto le stelle, ognuna di questi puntini qui è una stella misurata sia soprattutto nella nostra galassia o nel Lume di Magellano, e queste qui sono appunto tutte le stelle, e vedete anche qui, questa è la massa, questa è la massa solare 1, il raggio in raggi solari appunto intorno al qualche percentuale. Notate che ci sono vari festoni, vari comportamenti legati al tipo differente di stella, se è appunto un oggetto fatto solo di carbonio e ossigeno, quanto è il rapporto di carbonio e ossigeno e così via, ma vedete che più o meno si avvicinano tutti a questa famigerata massa che è 1,44 masse solari, ma nessuno ci arriva in realtà. Questo perché appunto qui abbiamo gli elettroni e i nucleoni, che sono carbonio e ossigeno della nana bianca, che sono molto più addensati, sono compattati non a livello di stella di neutroni, dove avete proprio un gigantesco nucleone, quindi sono densità nucleari, quindi un gigantesco nucleo, la stella di neutroni, e mentre sono dei nucleoni, ognuno ben distinto dall'altro, ognuno che si tiene a distanza dall'altro, ma gli elettroni degli orbitali atomici non sono più negli orbitali distanti. Vi ricordate, ieri facevamo l'esempio del pallone nel centro del campo da calcio e gli elettroni che stanno sugli spalti, non stanno sugli spalti, ma stanno anche lì sul disco al centro del campo da calcio, tutti insieme, tutti addensati. Quindi comunque sia, sono molto molto più densi, non così densi come la stella di neutroni. E poi vabbè, nel caso del buco nero c'è il collasso gravitazionale, quindi abbiamo la singolarità. C'è da dire che questi tre comportamenti sono differenti. In realtà ieri forse ho detto una cosa un po' imprecisa, perché non è che da qui si passa a qui, è che a seconda della massa gli elettroni riescono a tenere in piedi la baracca o no, e se la massa è superiore in realtà l'elettrone viene assorbito dal protone e quindi vi ritrovate con un neutrone, perché più e meno come carica elettrica vi ritrovate con un neutrone e avete la stella di neutroni. E questo di nuovo è rivista la questione di Chandrasekhar in termini di massa e di grandezza. Quello che succede, via via che vi avvicinate alla massa di Chandrasekhar, a 1,4 appunto masse solari, avete una stella completamente relativistica, in teoria una singolarità, in teoria un raggio zero, ma questo non si arriva, non è la singolarità del buco nero, qui non ci si arriva, appunto non sono state osservate. Si discute cosa può succedere in questi casi, ma insomma non si arriva a questi numeri, qui ci si ferma appunto un po' prima. Quello che è interessante appunto è che il raggio va via via diminuendo, e soprattutto la differenza tra un guscio non relativistico, dove la densità è più bassa, sempre migliaia di volte più grande, ma più bassa, e il nucleo relativistico, dove la densità in realtà cresce molto molto di più. E quindi via via che aumentate la massa, il guscio non relativistico, che è quello più la schiuma del cappuccino, si schiaccia sempre di più e va a finire appunto sul caffè, che è questo qui, che via via si va collassando. E veniamo alla parte di gossip, alla parte l'angolo della polemica. L'angolo della polemica negli anni 30 era legato al fatto appunto della singolarità. Cioè, che succede? Perché Chandrasekhar dice, vabbè, via via che voi aumentate questo oggetto qui, la stella va via via compattandosi, raggiunge una singolarità, ma quella singolarità non la può avere, e comunque si raffredda gradualmente. Eddington era molto contrario a questa cosa qui, e quindi si è sempre opposto alla teoria delle nane bianche di Chandrasekhar, e questo è sono appunto una parte del appunto il meeting della Royal Astronomical Society pubblicato nell'osservatorio. Il presidente dice, adesso prima Chandrasekhar ha descritto il suo, è interessante che ci sono pochissime formule questi oggetti qua, andate a prendere, stanno tutti online, si scaricano senza problemi. Allora Chandrasekhar aveva descritto tutta la sua teoria e lo dice, va bene il presidente, adesso lo ringraziamo, adesso invito il Sir Arthur Eddington di parlare sulla sua degenerazione relativistica. E lui dice, guarda, in realtà la zecca quasi tutte tranne la toppa finale, vabbè, facile poi, comunque ci sono due espressioni, appunto la degenerazione ordinaria e quella relativistica, perché appunto ci sono due regimi. Chandrasekhar dice, guarda, che all'infinito tu c'è il regime relativistico. Lui dice, nel 24 avevo suggerito che appunto dovuto all'ionizzazione avremo oggetti molto densi, mi preoccupavo dice Luca Signore, la storia di Chandrasekhar è parecchio controversa, il problema è che Chandrasekhar forse col TR, non capisco che vuol dire, però questo è quello che dice Eddington. Lui dice, subito dopo la statistica di Fermi-Dirac che è stata scoperta, Fowler, che è quello che l'aveva applicata, che non ho trovato la foto, al problema, aveva mostrato come descriveva le nane bianche. Chandrasekhar l'ha riportato il problema e non usato la formula classica, ma quella relativistica. La stella appunto si irradia e si contrae, e deve arrivare fino a qualche chilometro, dove la gravità diventa forte abbastanza da tenere dentro la radiazione. Ora io questo non capisco che intende, perché se lui intende, perché era anche contro i buchi neri, se lui dice che la gravità è abbastanza forte da tenere al suo interno la radiazione, allora a quel punto hai fatto un buco nero, perché se la radiazione non può uscire, comunque sia, facciamo finta che è radiazione termica, che la gravità tiene dentro la radiazione termica, e quindi punto loro è che come muore la stella, e la stella può finalmente trovare pace. Appunto, diciamo, la Sega aveva trovato questo risultato, cioè aveva fatto vedere l'articolo. Io mi trovo costretto alla conclusione che questa è un'induzione all'assurdo di questa degenerazione relativistica. Ci devono essere vari incidenti, vari fenomeni che devono intervenire per salvare la stella, ma io voglio più protezione, anche qua dipende che tipo di protezione dalla degenerazione. Ci deve essere una legge di natura che prevede e che previene alla stella di comportarsi in questa maniera così assurda, soltanto di punto esclamativo. Quindi, vabbè, quindi questa era la polemica. Dice appunto Luca che è controversa, ce la dovremo riguardare meglio, ma rimane il fatto che però per molti anni nessuno prese sul serio questo limite di Chandrasekhar di 1,4 masse solari, e per molti anni molta della ricerca su queste nane bianche è rimasta, dicono, bloccata. Questo mi sembra eccessivo, però comunque sia non è stata dato lo spazio che adesso ci ha avuto in maniera più molto più importante. Dice sempre Luca Signorelli, nel senso che è parecchio improbabile che avesse polarizzato, perché lui ma questo certamente no, che figuriamoci se quelli litigano perché era indiano o no. C'è il libro dell'Empire of Stars, no, litigano perché sono astronomi e litigano perché sono pazzi completi, appunto, vedi Zwicky e così via, no, su questo, sul fatto della polemica che fosse legata a motivi razziali, io anch'io assolutamente no, litigano perché quello c'aveva le sue fisse, appunto la stella non deve comportarsi in maniera assurda. Però tutto quello che dicevano è che in generale molti dei colleghi dell'epoca davano ragione a Chandrasekhar, ma Eddington era troppo potente e troppo in vista per un contesto dell'epoca, ma anche adesso, per cui appunto poi dopo non potevano esprimere l'apprezzamento per Chandrasekhar apertamente. Dice sempre Luca Signorelli che c'è anche lo scetticismo di Einstein, probabilmente anche quello. Però resta il fatto che appunto questo qui è l'angolo della polemica. Quello che diceva Miseri non deve morire, dice Francesco Russo, che ha messo anche la poesia dei Quark di James Joyce. Per esempio, sempre Chandrasekhar, nel 1932, questo è preso dal libro Death of Stars, che è molto bello tra l'altro, lo metto nelle note perché è anche lì molto tecnico, però non va troppo nei dettagli. Chandrasekhar diceva nell'articolo del 32: per tutte le masse sopra la massa critica l'equazione di stato perfetta non collassa, la densità può indipendentemente da quanto alta può diventare la densità, e la materia non diventa degenerata. Questo si riferisce alle stelle più grandi, che dice le stelle più grandi non seguono il percorso della nana bianca. L'appello alla statistica di Fermi-Dirac per evitare la singolarità centrale non può essere effettuato, cioè queste qui fanno un altro cammino, che è quello appunto della stella dei neutroni o del buco nero. Un progresso nell'analisi della struttura stellare non è possibile finché non potremo rispondere a questa fondamentale domanda. Data un guscio che contiene elettroni nuclei atomici con totale carica zero, che succede se andiamo a comprimerlo indefinitivamente? E appunto qui era l'altro andamento, quello delle stelle di neutroni e dei buchi neri. E infatti nel 34, in un altro articolo, bisogna enfatizzare un risultato principale di questo studio, ossia che non deve essere stabilito che la storia di una piccola stella o di massa piccola, deve essere stabilito che la storia di una piccola stella di massa piccola è essenzialmente differente da quella di una stella di grande massa, quindi nana bianca o stella di neutroni. Una stella di piccola massa è lo stato di nana bianca, è lo stato iniziale verso l'estinzione completa, cioè la nana bruna, ma che ci mette milioni e milioni di miliardi di anni. Una stella di massa grande sopra la massa critica di Chandrasekhar, ovviamente lui non se la chiamava massa di Chandrasekhar a se stesso, non può passare nello stato di nana bianca, e quindi uno deve speculare quali sono le altre possibilità. Ora noi più o meno sappiamo quali sono le altre possibilità, quelle che abbiamo visto ieri, cioè essenzialmente nel diagramma di flusso, se sei una stella piccola come il Sole diventi una gigante rossa, ti pappi tutto fino all'orbita terrestre inclusa, poi diventi una nana bianca singola o doppia, nel caso del Sole siamo da Sole, quindi dopo la nebulosa diventi una nana bianca, e poi miliardi e miliardi e miliardi di anni diventi una nana bruna. Se sei un sistema binario ti puoi pappare il cibo dall'altra stella, dalla stella più grande, e quindi a seconda del tipo di quanto velocemente ti mangi il materiale della stella, di come è fatto il materiale dell'altra stella, o vai nella supernova di tipo 1A, che appunto ci serve per stabilire l'energia oscura e a mettersi le mani nei capelli con l'energia oscura, o vai nello stato di nova e ritorna alla nana bianca. Dopodiché è divertente che appunto nel gioco dell'oca qui la nova può essere una nova periodica, perché se rimani nel sistema binario e l'esplosione non si porta via la stella più grande o la espelle, poi questa cosa qui la puoi ripetere, rinse and repeat, tante volte. Quindi questo qui è la solita artist conception, di nuovo non è il massimo, bisognerebbe fare uno schema fatto male, ma con le dimensioni giuste. Al centro c'è la nana bianca, la gravità di questo oggetto molto esteso e flebile può succhiare via oltre il limite di Roche, quindi accrescere su un disco di accrescimento questo materiale, e quindi andare nello stato di nova. La nova è vabbè, nuova perché vuol dire che è nuova, cioè una stella che non c'era, però è meno luminosa e meno potente delle supernove, che è un'esplosione molto più grande, che sono, ci sono vari modi appunto di andare supernova. Ricordate, se appunto la stella massiva è molto grande, non fa questo giro qua come diceva Chandrasekhar, diventa una supergigante, poi esplode come supernova di tipo 2 e poi c'è la supernova remnant, e a seconda della massa va a finire come stella di neutroni e quindi pulsar o buco nero. Però appunto diceva Chandrasekhar, guarda che non è che se la stella è più grande passi di qua, c'è un altro fenomeno, appunto l'altro fenomeno è che in realtà non l'energia di Fermi degli elettroni non tiene insieme la baracca, gli elettroni vengono assorbiti dal protone e vi ritrovate appunto con la stella di neutroni, oppure sopra una certa massa che è due masse solari non c'è niente da fare, e fate il buco nero che avevamo fatto nelle puntate precedenti. La cosa più divertente delle nove è che appunto, come dice anche Francesco, uno itera, nel senso che poi ci sono anche nove periodiche. Grosso modo ci sono una cinquantina di nove osservate nella nostra galassia, in galassie, nelle nebulose vicine o anche quella di Andromeda, e alcune di queste nella nostra galassia sono periodiche, vedete. Si vedono eruttare il 17-41 nel 2000, un po' come gli capita, e come i vulcani, sono passati 23 anni dall'ultima eruzione, quest'altra nei 38 e così via. Quindi ci sono anche le nove periodiche, e la differenza tra supernova di tipo 1A e nova è presumibilmente, perché anche molto dibattuto, nella velocità e nel materiale di accrescimento, soprattutto nella velocità. Se la velocità di accrescimento è lenta, si arriva a una certa quantità di elio che viene, o di idrogeno a seconda della stella principale, che viene fuso, però viene fuso molto rapidamente con estrema inefficienza, il 5%, e questo qui esplode, sì, diventa luminoso, sì, ma espellendo una quantità di materiale relativamente piccola, e quindi il nucleo della nana bianca rimane assolutamente intoccato e può riprendere ad accrescere. Se invece l'accrescimento è molto grande, ci si avvicina di più al limite di Chandrasekhar, c'è un'esplosione molto più violenta, la supernova di tipo 1A, che però di nuovo riscalando tutto fa la candela standard e permette appunto di studiare le esplosioni ai limiti dell'universo. Anche oggi siamo riusciti a stare dentro i 30 minuti, vi ringrazio a tutti quelli che mi hanno seguito online e offline. La prossima la facciamo, se tutto va bene, martedì, e poi sabato e domenica, perché finendo le vacanze purtroppo ci si avvicina alla programmazione di settembre. Quindi la prossima di martedì vediamo se fare la luce o le stelle di neutroni. Grazie ancora e buona domenica. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 3-pound packs of juicy Kroger red, green, or black seedless grapes for $3.99 with your card and a digital coupon. Then get 1-pound packs of flavorful Private Selection 80% Lean Angus ground chuck for $4.99 each with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.